9 minuti dopo le 9 per rientrare in onda con la seconda parte del giorno delle locuste. Eccoci qua, pronti a ricominciare. Vi abbiamo promesso sistemi bancari ombra, diamanti, truffe, guerre valutarie ed altro ancora. Tra poco saliremo sull'otto volante della scaletta del professor Di Stefano, ma intanto un notizione sulle larghe intese che arriva dalla home page del Corriere della Sera. Professor Di Stefano, mi aiuti a commentarla. Fiorella Mannoia, fuga d'amore a New York con il prof di Amici.
È come se lei come faccio a commentare?
È come se lei da ragazzino avesse fatto una fuga d'amore a Bordighera con la Thatcher.
Ah, è così? Vale quello?
Sì, si chiama parallelismo. Un po' come se il professor Santoro facesse una fuga d'amore a Santorini con Pianigiani. Ecco, più o meno siamo...
No,
non vuole andare. Folegandros...
Neppure, non è un problema di luogo e fermiamoci qui, grazie.
Ho capito, è stata una settimana difficile, quindi credo che, come dire, si trinceri nel più classico degli understatement.
Ma perché dice così? È stata una settimana di perfetto style of work, come del resto avevamo ampiamente previsto venerdì scorso.
Devo dire. Sì, è stata una Cassandra efficace, il professor Santoro. Buongiorno, sono lieto che sia con noi, caro professor. L'abbiamo disturbata, perché devo dirlo anche agli ascoltatori, quando l'ho chiamato il professor Santoro mi ha detto che stava leggendo una cosa un po' complicata. Possiamo farci i fatti suoi? Cos'è che stava leggendo?
No, stavo leggendo in realtà una cosa che ho contribuito a scrivere, che però
te la rileggeva e diceva: ma che cazzo ho scritto?
Questo è grave.
Esatto, come un po' come succedeva all'elementare, quando ci dicevano i maestri che se non capivi quello che rileggeva sia che c'era qualcosa che non andava. Però sono sicuro che i miei coautori saranno molto più svegli di me e quindi mi aiuteranno a capire quello che abbiamo scritto.
Molto bene, l'importante è non cadere. Il professor Di Stefano ci raccontava di essere nuovamente caduto questa mattina, spero che invece...
Peggio durante settimana scorsa.
Settimana scorsa e il trauma non è ancora stato riassorbito.
Esatto.
Spero che invece il professor Santoro sia più stabile, ancora più vigoroso sulle gambe, ma non è di scuola elementare che vogliamo parlare oggi con lui, bensì di università e di ribellismo rispetto alle tasse universitarie.
Sì, c'è stata questa notizia, non è la prima del resto, di un ricorso dell'UDU, credo che sia un'associazione studentesca, contro le tasse universitarie della Statale di Milano. Non è la prima, perché qualcosa di simile è già successo a Pavia, a quanto pare qualcosa di simile potrà succedere a Torino e in teoria in molte altre università. Allora, facciamo un po' di chiarezza innanzitutto. C'è una legge in Italia che prevede che le tasse universitarie pagate nelle università pubbliche non possano eccedere il 20% la contribuzione studentesca, dice, per essere corretti. La legge non può superare il 20% del fondo di finanziamento ordinario, che è sostanzialmente la principale fonte di finanziamento pubblico delle università pubbliche. Ora, quello che è successo è facile da spiegare. Negli ultimi 10 anni c'è stata una forte riduzione del fondo di finanziamento ordinario aggregato, quindi stabilito dallo Stato, e quindi anche poi delle singole quote che vanno alle università, anche con delle redistribuzioni interne tra le università. Però questa tendenza è sostanzialmente comune a molti atenei. Questo ovviamente ha fatto sì che, dato che le esigenze di spesa degli atenei non diminuivano, anzi, perché nel frattempo c'era questo sforzo di aumentare il numero dei laureati e quindi di aprire nuovi corsi di laurea, questo ha fatto sì che, riducendosi l'FFO, non diminuendo ma anzi in alcuni casi aumentando le tasse universitarie, questo rapporto superasse ampiamente il 20% in numerose università pubbliche. Da qui il ricorso. Ora, al di là della questione formale su come si computano le tasse universitarie, perché in realtà sembrerebbero esserci per gli atenei, e infatti la statale lo ha subito valorizzato, delle possibilità di non computare nelle tasse quelle degli studenti fuori corso. Ma al di là degli aspetti tecnici e procedurali, io credo che sia importante riflettere un attimo su questa vicenda e su questa scelta, cioè la scelta di in qualche modo responsabilizzare le università per un qualcosa che non è stato deciso dalle università, ma è conseguenza di una di una scelta a monte, di una scelta dei governi, della politica, di tagliare progressivamente i finanziamenti alle università. La conseguenza paradossale che in molte università potrebbe esserci se si applicasse questo limite è che molti servizi agli studenti verrebbero tagliati. Faccio un esempio per la mia università che conosco meglio, insomma, ma sono sicuro che si applica a tante altre. L'eccedenza, la cosiddetta eccedenza delle tasse universitarie rispetto al limite la utilizziamo per esempio per la didattica integrativa, la utilizziamo per le spese di trasporto degli studenti disabili, la utilizziamo per integrare le borse di studio del diritto allo studio, cioè degli studenti meritevoli ma che non hanno i mezzi, perché una buona parte di queste che dovrebbero essere a carico della regione, in realtà la regione non le finanzia e le scarica sulle università. Quindi ci vorrebbe veramente una riflessione, sarebbe bello riuscire ad aprirla anche con le organizzazioni studentesche, sul fatto che questa mossa, che pure può avere le sue ragioni, può avere come conseguenza paradossale quella di peggiorare la qualità della vita degli studenti, di costringere le università a ridurre i servizi per gli studenti. Penso che sia una questione della quale bisognerà discutere al di là dei ricorsi anche dopo la campagna elettorale. Come sappiamo, sono state fatte delle proposte in merito, perché chiaramente è un nodo che va in qualche misura risolto.
E allora ci diamo appuntamento al dopo voto per tornare magari sul tema e sulla riflessione. Professor Santoro, intanto la ringrazio, alle 9:15 minuti di questa mattina, è sempre bello stare con lei, ci ritroviamo la prossima settimana, ma adesso urge il sistema bancario ombra cinese che il professor Di Stefano è pronto a lanciare nell'etere nel giro di qualche secondo. Grazie professore, arrivederci.
Grazie a voi.
Buona giornata, lo lasciamo a cercare di decrittare quello che egli stesso ha scritto. Come ci stava raccontando poco fa, dicevamo, tornano i riflettori sul sistema bancario ombra cinese. Che cos'è il sistema bancario ombra cinese?
Beh, è noto che esiste un sistema bancario a livello mondiale, il famoso shadow banking, che i riflettori sono esplosi su appunto le istituzioni non regolate e che operano nel segmento finanziario e creditizio a livello mondiale. Con la crisi del 2009, con lo scoppio della crisi del 2009, si è incominciato a parlare appunto dello shadow banking, e questa settimana la Banca dei Regolamenti Internazionali, che è la banca delle banche centrali, ha pubblicato una prima analisi complessiva sul settore appunto dello shadow banking internazionale, e ha puntato in particolare l'attenzione sulla situazione in Cina, perché nella sola Cina il settore, appunto questo settore bancario ombra, avrebbe delle dimensioni estremamente rilevanti, pari a oltre il 4% del PIL dello stesso paese asiatico, e con una crescita che, nonostante i tentativi della banca centrale e delle autorità di controllo di ridurne le dimensioni, continua a crescere ogni mese per circa 2 trilioni di yuan di nuove linee creditizie che vengono appunto gestite in questo sistema finanziario. Questa situazione si intreccia con la bolla finanziaria cinese, di cui si parla da ormai alcuni anni, almeno dal 2010-2011, cioè da quando la Cina ha deciso di intervenire pesantemente per sostenere sia il sistema economico sia quello finanziario dopo la crisi. Secondo appunto la Banca dei Regolamenti Internazionali, questo shadow banking cinese è molto preoccupante, perché non coinvolge solo esclusivamente il credito, diciamo, verso il consumer, cioè verso i privati, ma in particolare verso il segmento delle imprese e quindi la necessità di riportare sotto controllo questo sistema bancario ombra diventa uno degli obiettivi prioritari anche del presidente Xi Jinping e dell'autorità cinese.
A proposito di bolle, azionisti mai così ricchi, 1.252 miliardi di dividendi secondo una prima analisi dei mercati globali.
Sì, l'indice Janus Henderson Global Dividend fissa a 1.252 miliardi di dollari, il 7,7% in più rispetto al 2016 e oltre 1.100 miliardi in più rispetto al 2014. Questi sarebbero i dividendi che le imprese quotate sono pronte a pagare nel corso delle prossime settimane, quando saranno appunto conclusi complessivamente tutti i passaggi degli assembleari. In testa nella top 10 dei dividendi non poteva essere diversamente, c'è sempre una Big Oil. Le Big Oil, nonostante tutto, sono sempre lì in prima fila. La prima è Royal Dutch Shell, 16,2 miliardi di dollari, poi China Mobile 15,9, Exxon Mobil un'altra Big Oil in questa classifica, e poi Apple, Microsoft, AT&T eccetera eccetera. Questi dentro questa dinamica appunto di bolla dei dividendi c'è anche la distorsione che viene considerata sempre più grave dei cosiddetti buyback, cioè del riacquisto di azioni proprie.
Il cannibalismo che gonfia la borsa.
Esatto, l'acquisto di azioni proprie che manipola i prezzi e gonfia la borsa, perché negli ultimi anni la borsa ha succhiato risorse dalle imprese più che darle. Dal 2008 le aziende statunitense hanno speso 3.800 miliardi solo per acquistare azioni proprie, e una cifra altrettanto enorme per pagare appunto dividendi agli azionisti. Nel 2017, sommando questi buyback e i dividendi, Wall Street si è ripresa dalle imprese 1.000 miliardi di dollari, secondo appunto i dati della ricerca condotta da questo istituto che si chiama Iardeni e che ha fatto questa analisi. E proprio questo tema dei buyback è stato oggetto più volte di polemiche per gli effetti perversi che appunto produce sul mercato, a danno appunto del sistema industriale, del sistema economico.
La borsa è volatile, ma il diamante è per sempre, e le banche sono di nuovo sotto accusa per la vicenda dei diamanti. Che vicenda dei diamanti?
La famosa vicenda che ha visto le banche vendere allo sportello diamanti a prezzi assolutamente incontrollati, o certificati che non avevano non comportavano la consegna dei beni appunto di investimento e dei diamanti stessi. Qui dentro sono coinvolti l'Intermarket Diamond Business, il Diamond Private Investment e via altri, che sono i principali operatori del settore, che hanno lavorato con gli istituti bancari, Intesa tra quelle sotto accusa più di altri per queste pratiche allo sportello. È stata finalmente aperta e iniziata la procedura per una sorta di organismo di conciliazione, perché sono migliaia i risparmiatori che si considerano truffati dalla vendita reale o solo finanziaria di diamanti, e quindi si va verso forse un comitato che potrebbe prevedere qualche rimborso, ma le polemiche sono infinite, perché l'organismo di conciliazione sembra che non faccia grandi passi avanti, soprattutto dal punto di vista operativo.
E comunque ricordiamolo, dai diamanti
non nascono fiori.
No, infatti dai diamanti non nasce niente, invece i fiori nascono altrove. Truffe, ci stavamo dimenticando delle truffe. La Cassazione ha espresso una parola definitiva sulla truffa For You, dichiarando nulli i contratti.
Sì, finalmente questa è una vicenda iniziata nel 2001 e che ha visto la conclusione proprio pochi giorni fa. C'è stata una sentenza, la 383/18, che ha accolto l'appello e rimesso agli atti al giudice perché si uniformi, e questo appello che è stato fatto alla Cassazione era per ottenere la completa nullità dei contratti sottoscritti appunto da, in questo caso, da un risparmiatore con il For You, il For You che lo ricordiamo era una delle operazioni e dei prodotti inventati dalla Banca del Salento e poi diffuse attraverso il sistema della Banca Agricola Mantovana incorporata nel Monte dei Paschi di Siena. In questo caso specifico era un risparmiatore, un cliente appunto che della Banca Agricola Mantovana, che aveva sottoscritto questi prodotti finanziari e poi aveva chiesto la restituzione di quanto versato nelle diverse occasioni senza ottenere nulla, perché i soldi si erano in larga parte volatilizzati. Adesso la Cassazione gli dà ragione e impone alla Banca Agricola Mantovana e quindi al gruppo Monte dei Paschi di rimborsare complessivamente 91.000 euro al risparmiatore, ma soprattutto ha dichiarato la nullità dei contratti e quindi questo potrebbe far ripartire una serie di cause per alcune migliaia di risparmiatori truffati appunto in questa vicenda My Way, For You e annessi.
For You, che lei mi ricorda, in inglese, in italiano vuol dire...
Quattro tu, in questo caso era For You, non per te.
Sì, però siccome è ora di dire basta, tutti questi inglesismi che stanno prendendo il posto della nostra bella lingua italiana che nasce con Dante, che lava il panno in Arno, ecco.
Il prodotto si chiamava così, non è che
possiamo... Sì, lo so, è vero, però alla fine ci si trincera dietro un marchio per tenere aperte le porte al linguaggio anglosassone che viene a deturpare la nostra bella lingua dell'Italia intera, che un giardino fiorito in mezzo al mare. Abbiamo solamente un minuto.
Cosa scegliamo?
No, scelgo io, posso?
Vai.
No, perché questa settimana si è parlato, e giustamente, molto della vicenda Embraco, però, come ci segnala giustamente il professor Di Stefano, è solamente uno dei 270 casi di attività produttive che hanno ricevuto sostegni e poi sono state chiuse o trasferite.
Sì, Le Sole 24 Ore questa mattina fa un ottimo servizio ai lettori e ricostruisce la mappa appunto quanti sono i casi di investimenti esteri fatti e poi dismessi tra il 2006 e il 2017, quindi in un arco temporale di circa 10 anni. Si tratta di complessivamente 268 casi e in testa ci sono aziende americane 59, 40 francesi, 37 tedesche e 36 del Regno Unito. Questo è l'episodio complessivo e intorno a questi disinvestimenti non c'è mai stato finora un intervento legislativo che preveda almeno le attività di recupero dei fondi erogati sotto varie forme nei confronti di queste aziende.
Le 9:26 minuti, la sigla è già in sottofondo e noi ci prepariamo a salutare, e io voglio dire veramente in bocca al lupo al professor Di Stefano, che avrà un weekend particolarmente impegnativo e difficile, perché si è impegnato anche a questi microfoni a combattere Burian per proteggere la sua comunità di ascoltatori. Io me lo vedo un grandissimo scontro epico, un po' come Gandalf contro Sauron, con lei che impugna il bastone e Buri anche dalle steppe siberiane soffia per passare, e lei sul ponte che dice non passerai, e poi Buri la trascina nell'abisso e poi riappare nel capitolo 2, che è poi venerdì alle 8:30 sempre su queste frequenze,
a venerdì
Radio Popolare, Popolare Network. Vuole dare un consiglio per affrontare Buri?
Tipo
copritevi.
Sì, vabbè, copritevi.
Anche lei si deve coprire.
Mangiate zuppe.
Perché non l'ho detto oggi, per non mangiate zuppe, certo, calde. E soprattutto non fate come il prof, che oggi ha dei pantaloni a pinocchietto da cui spuntano calze con gattini. Una meraviglia.
Va bene.
Arrivederci. Schiaffeggi Burian anche per me.
Ok.